redigio.it e la storia continua. Fatti contemporanei del 1875 e le feste in Milano per l'imperatore di Germania Guglielmo I. Continua dalla puntata precedente. I sovrani, alla sera, verso le 10, si recarono al Teatro della Scala, che presentava un imponente spettacolo. La platea era stata disposta tutta a sedie. I palchi erano quasi tutti occupati da eleganti signori, signore della nostra società, che abbaiavano per le loro ricche toilette e per i diamanti di cui erano adorne. Quando in quella sala entrò la corte, fu un urrà solo. E mentre cori e orchestre intonavano l'inno prussiano dello Spontini, quel pubblico elegante non cessava ad applaudire il tedesco imperatore. Le stesse ovazioni si ripeterono quando la corte si alzò per partire. Il programma di mercoledì, che era il 20, recava a caccia una caccia a Monza nel Parco Reale. L'imperatore, il re e il seguito, si recarono infatti colà e furono da quella popolazione ricevuti festosamente. Ma giove il pluvio, o per dir meglio l'autunno, che volle pur sempre la sua parte, giocò ai coronati un brutto tiro. E, in causa delle persistenti piogge, il divertimento si dovette aggiornare. La numerosa comitiva dovette accontentarsi di visitare l'antica cattedrale. I sovrani quindi se ne tornarono a Milano senza Selvaggina, ma in compenso con molta umidità nelle ossa. Alla sera, poi, mentre l'imperatore di Germania si era nuovamente recato al Teatro della Scala, aveva luogo al ristorante della Borsa uno splendido banchetto offerto dalle logge milanesi alla massoneria universale, convenuta a Milano in occasione delle feste dell'imperatore, gran protettore della famiglia tedesca. Vennero pronunziati parecchi discorsi e brindisi, fra cui fu applauditissimo quello dell'onorevole Mussi. Splendide parole dissero pure il colonnello Ramsay, il dottor Pini, il colonnello Galva Gai ed altri. L'assemblea, poi mandò dei telegrammi a Garibaldi, a Giuseppe Mazzoni e al generale Hetzel a Berlino. L'imperatore, nella giornata di giovedì, volle visitare parecchi monumenti. Si recò alla cattedrale, alla galleria, al palazzo municipale e quindi, considerando che tempo gli faceva buon viso, bramò a completare il programma per il di prima e, abbigliatosi da cacciatore, si portò bel nuovo col re e rispatriò seguito a Monza. Conseguenza fu una grande catomba di Selvaggina e di fagiani domestici nel Parco Reale. Quindi i sovrani fecero ritorno alla nostra città, portando seco le opime spoglie dell'abbondante caccia. Le fatiche della giornata però non impedì loro di assistere alla festa da ballo che ebbe luogo nella notte nella sala delle Cariatidi. 4.000 circa furono gli invitati, mentre 20.000 erano state le domande per venire ammessi. Riuscì brillante quella festa? Tutti la giudicarono noiosa. Noi ci rimettiamo, da semplici cronisti, a constatare che la corte, entrata nella sala verso le 10, si ritirò verso mezzanotte, che le danze animatissime si protrassero fino verso le 5 del mattino. Addio, lago ridente, addio, vaghe colline. Era scritto nel libro del destino che Ilario non dovesse venire visitato dal tedesco imperatore. Fin dal mattino molta gente si affollava lungo le vie di Como in attesa dell'arrivo di Guglielmo. La giunta municipale, d'accordo con la società di navigazione, tutto aveva disposto perché il ricevimento fosse degno dell'illustre viaggiatore. Bellissimi padiglioni erano rizzati alla stazione, alla riva del lago, e sul battello destinato a trasportare Guglielmo I erano stati sparsi fiori anche con larga e saggia mano, offrendo uno spettacolo incantevole. Ma pioveva a catinelle, e quella buona popolazione se ne stava ansiosa, sperando di poter applaudire al rappresentante della nazione germanica, ed ebbe una amara delusione. Un telegramma annunciava che la gita reale era stata differita. Più tardi si seppe che non avrebbe avuto più luogo. E fu peccato, perché un raggio di sole sulla mene sponde del lago di Como valeva ben più di tutte le luminarie di tutte le feste ufficiali. Alla sera della stessa giornata ebbe luogo, nel già nominato ristorante alla Borsa, un fraterno banchetto offerto dal signor Moneta in rappresentanza del signor Edoardo Sonzogno ai corrispondenti dei giornali esteri convenuti a Milano, i quali in tutti i giorni delle feste avevano ricevuto ospitalità negli uffici del giornale Il Secolo. Presero parte al banchetto, oltre alla signora White Mario, rappresentante del New Herald, New York Herald e di tanti altri giornali mondiali. La più schietta cordialità regnò sempre in quel convegno simpatico, e al momento dei brindisi dissero brevi ma applauditissime ed ispirate parole il signor Moneta, il Trollope, il deputato Cavallotti, i signori Cohn, Hubert, Schanz, Ewart, Romussi e Comte. Quei pubblicisti si sono incontrati conoscenti e lasciati amici. Alla una pomeridiana precisa di sabato, un colpo di cannone annunciava che l'imperatore di Germania stava per lasciare la nostra città. Il corteo che lo accompagnò alla stazione seguì lo stesso ordine che si era tenuto in occasione dell'arrivo, e la folla salutò con vivi addii la partenza di Guglielmo I. Milano, in questa occasione, assai ben rappresentata l'Italia, e l'intero paese le saprà grado del nobilissimo contegno e della sontuosità con la quale seppe fare gli onori di casa. L'imperatore Guglielmo è partito commosso dalla cordialità affatto lombarda con la quale venne accolto. E ora voltiamo la medaglia. Alla dimostrazione dignitosa del popolo fa riscontro il servilismo delle centinaia di persone che, come scrive la moderata e ministeriale opinione, si recarono a corto per supplicare l'imperatore qualche ciondolo cavalleresco da appendere sui loro petti senza anime. Alle feste fa poi riscontro la supplica che si volgerà al Parlamento appena radunato per accrescere la sempre esausta lista civile. www.redigio.it e la storia continua.